Fred Film Radio, Rome Film Festival, Italy.
Angela Cervi, Fred Film Radio, Festival, Festa di Roma. Sono qui con Fabrizio Corallo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Che ci ha fatto un bellissimo regalo con un film Vitti d'arte, Vitti d'amore, un adattamento di un'aria di opera per una grande attrice. Un film... Non è un film postumo, ma è un film postumo per il fatto che la persona pubblica Monica Vitti non è più pubblica.
Certo.
E quindi è un film molto affascinante, molto interessante, ma anche un pochino doloroso. No?
Beh,
immagino anche per te farlo.
Credo. Innanzitutto grazie per l'attenzione. Sì, il titolo è naturalmente mutuato dall'aria della Tosca. Il tentativo era di racchiudere un po' in sintesi quello che poi si vede nel documentario, nel docufilm, cioè la sua carriera nella Vitti che si è conclusa, come sappiamo, più o meno all'inizio del 2000, perché da 18 anni lei è impossibilitata a uscire di casa per motivi di salute. E poi naturalmente di amore si parla sia perché ci sono le storie importanti della sua vita con Michelangelo Antonioni, con il direttore della fotografia e poi il regista Carlo Di Palma e il marito Roberto Russo, tutti compagni anche di lavoro, compagni stretti di lavoro, di vicinanza, di complicità, di fratellanza. E poi amore anche per il suo mestiere, per l'arte, per la sua professione che ha sposato fin da... La ragazzina, quando si era iscritta all'Accademia d'Arte Drammatica, ed è stato rivelato il suo talento, soprattutto quello brillante.
E c'è una, voglio dire, lei ha una filmografia che è mastodontica, no? E era anche, credo, complesso per te trovare un filtro attraverso il quale far passare una scelta di cosa parlare, perché non potevi neanche fare...
No, certo, naturalmente il materiale a disposizione era smisurato. La carriera è iniziata a metà degli anni 50, subito dopo l'Accademia, prima con degli spettacoli brillanti in teatro, poi in televisione, commedie, varietà, eccetera, fino alla fine degli anni 50, l'incontro con Antonioni e i quattro film della tetralogia dell'incomunicabilità, seri, drammatici, importanti d'autore, e il ritorno poi alla commedia brillante da partire dalla seconda metà degli anni 60 e che poi naturalmente l'ha consacrata come protagonista comica alla pari con gli altri mattatori della commedia,
sì,
italiana.
Anzi, anche a volte qualche scalino più su.
Diciamo, la pari, nel senso che evidentemente in un contesto soprattutto maschile è stata la prima donna ad affermarsi con la sua personalità forte, col suo talento, con la sua bravura e la sua capacità appunto di avere dei tempi perfetti che le permettevano,
esatto,
di entrare in sintonia con i,
esatto,
grandi personaggi.
E questa cosa è una cosa che nel tuo film dicono in tantissimi,
sì,
il fatto che lei fosse stata in quel periodo la mosca bianca che ha salvato anche tutto un genere cinematografico italiano che mancava di quella figura, mancava di una mattatrice.
No, bisogna dire che dagli anni 60 in poi e fino almeno a metà degli anni 80, cioè all'inizio degli anni 80 forse, la grande commedia italiana è stata un genere meraviglioso che ha saputo rappresentare bene, oltre al divertimento, la società con le evoluzioni, le involuzioni, teneva il passo con i tempi, e la grande caratteristica è stata quella, attraverso sceneggiatori, registi e attori che erano anche autori un po' di quello che portavano in scena, la capacità di cogliere gli umori del tempo e quindi riproporli anche con contenuti civili, sociali, etici importanti da mettere in campo. E sì, è vero, molti ripetono la sua grande abilità nel sintonizzarsi, lo dicono Giannini, Placido, tanti altri compagni di lavoro e anche gente che magari non ha lavorato, ma critici, studiosi, esperti di costume che hanno saputo un po' incastonare quello che lei ha rappresentato. Per me è stato un lavoro complesso, anche ovviamente sono molto soddisfatto perché grazie al cielo è stato accolto molto bene sia dal pubblico che dalla stampa, però ci abbiamo lavorato molti mesi ed è stato faticoso. Ci sono 15 testimonianze di appunto attori, registi, amici nella vita e comunque colleghi, giornalisti che un po' inquadravano il fenomeno Vitti, ma soprattutto è stato importante poter utilizzare l'enorme e preziosissimo patrimonio delle teche Rai, perché lì abbiamo trovato tantissimi brani di apparizioni televisive, di interviste, di show in cui lei magari cantava, ballava, ma soprattutto ci hanno dato l'opportunità di fare in modo che fosse lei stessa a raccontarsi in prima persona, sia per quello che faceva nel lavoro che nella vita.
Il film è anche una vetrina di un'epoca grandiosa del cinema italiano, no? Ci sono tantissimi personaggi che parlano di lei, che non ci sono più e che ci tornano. Forse adesso ci rendiamo ancora più conto di quanto fossero grandi, quanto fosse grande quel periodo, no? E c'è questo rapporto che lei ha avuto con Alberto Sordi, che è molto importante, che è raccontato in un modo molto molto delicato e però molto comico, perché loro due insieme erano veramente una
infatti
potenza.
Si adoravano, e dalle dichiarazioni e anche dai filmati che abbiamo visto si capisce come la loro intesa sia stata assolutamente unica e ripetibile. Si stimavano e si rispettavano reciprocamente, si passavano bene la palla l'un l'altro, ed effettivamente anche per un grande attore, un grande comico come Sordi, aveva una personalità molto forte, non era così semplice entrare in sintonia e giocare alla pari. Lei ci è riuscita perfettamente e lui l'ha sempre rispettata e anche considerata ad altissimi livelli.
Ma senti, tu credi che in retrospettiva il fatto che lei, quando ha fatto il passaggio da Antonioni al cinema più, diciamo, facile, popolare, mettiamolo come, cioè, qualsiasi definizione può andare bene, il fatto che lei fosse così bella era un vantaggio, era una tu che si poteva, che giocava a suo favore o no?
No, molti ripetono, anche appunto amici e colleghi nel documentario, ma poi me ne sono accorto anche andando a visionare del materiale che poi non è stato utilizzato. Evidentemente la sorpresa positiva dell'epoca è stata che nel grande cinema anche popolare negli anni 50 e 60 i personaggi femminili in realtà erano sempre un po' di supporto a quelli maschili, soprattutto nella commedia, perché ci sono state comunque anche grandi interpretazioni femminili di grandi attrici in film anche costruiti su di loro. Però per quanto riguarda la commedia, molto spesso c'erano caratteristiche comiche tipo Tina Pica, che è stata citata, ma più volte anche varie altre persone, penso a Franca Valeri, non avevano però comunque dalla parte loro l'elemento in più che poteva essere il fascino, la seduzione o l'aspetto seducente. Lei invece, Monica Vitti, ha avuto queste opportunità, le ha giocate bene in pieno e si è saputo imporre, anche rivoluzionando un po' le abitudini e il contesto dell'epoca.
Sì, e poi è stata forse una delle prime ad avere dei film fatti per lei, perché ci sono stati personaggi costruiti intorno a lei, dove il personaggio femminile era il personaggio principale.
Sì, sì, certo. No? Molti film da protagonista assoluta, mentre magari le prime volte andava accoppiata con altri, ed è successo, penso al dramma della gelosia di Scola, dove c'erano Mastroianni già affermatissimo e Giannini nei primi ruoli, però che già dava la sensazione di essere un grande attore e che poteva a sua volta giocare alla pari con altri mostri sacri simili. E sì, naturalmente lei aveva questa capacità di sintonizzarsi con gli altri, ma aveva una personalità talmente forte da sapersi imporre anche in modo autonomo. Per esempio penso a dei film che ha fatto da protagonista assoluta. Ce n'era uno, un episodio di Dino Risi che si chiamava Noi donne siamo fatte così, all'inizio degli anni 70, dove lei interpretava una quindicina di personaggi in sketch più o meno lunghi, che erano costruiti tutti addosso a lei direttamente, e gli uomini erano comprimari.
Mentre nella tua ricerca e nella costruzione del film, hai scoperto qualcosa che non sapevi? Hai avuto qualche chicca o qualche informazione, notizia?
Sì, ovviamente, ovviamente molte, perché io faccio giornalista di cinema, di spettacolo da molto tempo e cerco di documentarmi anche per passione mia, al di là del lavoro, però evidentemente c'è sempre da imparare, da conoscere cose nuove, e andando a fare delle ricerche si scoprono anche delle bellissime sorprese. Per esempio, la cosa che mi ha colpito molto è questa continuità, che in apparenza sembra piuttosto improbabile, ma che in realtà esiste e c'è sempre stata, e ne parlano in molti, e cioè quando lei diventa musa di Antonioni e del cinema serio, drammatico, impegnato, in realtà mette un po' tra parentesi la sua vocazione brillante, che aveva manifestato sia all'Accademia d'Arte Drammatica con maestri come Sergio Tofano e Orazio Costa, che l'avevano subito invitata a valorizzarla, a puntare su quella comicità innata che aveva, e poi l'ha valorizzata anche negli spettacoli comici a teatro brillanti con per esempio Gianrico Tedeschi, Bice Valori, Luciano Salce, La Valeri in televisione, per cui comunque lei era un'attrice brillante già dalla fine degli anni 50. Antonioni l'ha scoperta a teatro nei Voli Brillanti e sapeva come poteva essere anche una persona estremamente gradevole, simpatica, piacevole e spiritosa nella vita. Per cui quando all'inizio degli anni 60 si concludeva un po' la tetralogia dell'incomunicabilità con Deserto Rosso, è stata lui stesso, e questo pochi lo sanno, a spingerla a ritornare a secondare la sua vocazione brillante. Per esempio, c'è stato un film internazionale di Joseph Losey che era Modesty Blaze a metà degli anni 60, e Antonioni conosceva Losey, fu lui stesso a spingere, conosceva Losey e il suo cinema importante d'autore a livello internazionale, super era un regista evidentemente già stimatissimo, ed era stato lui a spingerla a accettare il ruolo brillante. Fu un film, una coproduzione internazionale, una specie di parodia di James Bond, magari non riuscitissima, però evidentemente lei è stata però lanciata come una diva internazionale grazie a quello, ed era stato Antonioni anche a spingerla a fare i film episodi brillanti in Italia, perché evidentemente al di là del loro legame personale, sentimentale, eccetera, faceva un po' il tifo per lei perché fosse messa in condizione di esprimere al meglio i suoi potenziali altrove.
E la cosa interessante, se ci ragioniamo, è che per molte generazioni lei era l'attrice comica di Polvere di Stelle, poi dopo si scopre la storia e si scopre come lei fosse anche stata un'attrice drammatica, tipo io che sono del 63, quindi tutta la parte prima non l'ho vista, dopo mi sono reso conto di questo, ed è abbastanza impensabile, perché di solito è il percorso inverso che si fa, no? Cioè sì, le attrici vengono scoperte con le cose più facili, poi vogliono affermarsi e crescono e diventano grandi con i ruoli drammatici. Lei invece ha fatto il contrario e avrebbe potuto continuare tranquillamente, andare tra un genere e l'altro, gliel'avessero permesso forse.
Sì, in realtà appunto c'è stata poi una continuità, e poi lei dopo l'esplosione nel campo della commedia ha fatto anche in Italia e all'estero dei film da protagonista che non erano necessariamente brillanti, nel senso che il suo era un talento completo a tutto tondo, per cui stimolava anche registi, cioè chiamata Buñuel per fare una breve parte nel Fantasma della Libertà, ed era una partecipazione appunto breve, però evidentemente era comunque un autore di eccezionale grandezza che ha voluto e cercato proprio lei perché conosceva il suo cinema, conosceva il suo modo di recitare e pensava che fosse giusto per il suo personaggio quello che andava a proporre, così come altri film girati soprattutto in Francia, altre commedie internazionali girate magari con produzioni americane, e comunque anche nel cinema italiano ha alternato i ruoli di commedia ad altri più impegnativi. E per cui la cosa che più sorprende in maniera positiva era questo suo essere interprete completa, in grado di spaziare un po' trasversalmente tra i vari generi. Per quello che dicevi tu a proposito delle generazioni più giovani, la cosa che mi ha sorpreso molto sia durante la preparazione del film sia adesso negli ultimi giorni, quando sta uscendo, comunque quando è stato proposto all'attenzione del pubblico e della stampa, la cosa che ho notato, ed è stata una bella sorpresa, è che anche i ragazzi più giovani comunque sanno di lei, sanno che è stata una figura mitologica, lo dico tra virgolette, perché probabilmente hanno imparato ad amarla, a conoscerla in famiglia o magari attraverso dei film guardati in televisione, però mi ha sorpreso molto il fatto che anche ragazzi e ragazze sui 20 anni siano stati un po' catturati da questa personalità e da questa storia personale sua, così unica.
Beh, d'altronde non mi ricordo chi è che lo dice all'interno del film, che quando tu piaci a tutti, uomini e donne, a tutte le età, vuol dire che hai del carisma, e lei carisma ce l'ha.
Lo dice Barbara Alberti, la scrittrice, Alberti, che è stata molto amica di Monica e ha sceneggiato due film per lei.
E quello effettivamente è vero, cioè se tu riesci a attraversare le epoche e le generazioni, a affermarti anche quando non hai nessuna promozione della tua immagine,
ci deve essere
qualcosa che va. E no, io dicevo all'inizio dell'intervista che è un po' malinconico il film perché manca, no? Cioè ci rendiamo conto che lei manca sia come attrice che come persona, proprio come personaggio.
Lei, per quello che ho saputo io, conosco bene suo marito Roberto Russo, è stato molto generoso ad accettare e a benedire un po' il progetto, mi ha dato dei filmati, delle fotografie, anche se tenendo fede alla sua discrezione, al suo riserbo di sempre, ha preferito non essere intervistato, infatti rifiuta qualsiasi occasione pubblica e qualsiasi intervista o comunque occasione per esporsi in prima persona, ovviamente l'abbiamo rispettato, però la cosa sorprendente è che lei ha lasciato praticamente ogni contatto con la vita pubblica da ben 18 anni, dal 2003, quando con lui era andata a vedere uno spettacolo che si chiama Notre Dame de Paris, dal giorno dopo è completamente sparita, nel senso che è chiusa in casa per motivi di salute, per necessità, e anche se poi naturalmente c'è nel finale del documentario Placido, Michele Placido, che era stato suo amico e collega, che sapeva che poi ultimamente, cioè, negli ultimi anni magari facevano delle passeggiate insieme con suo marito, ultimamente non so, penso che sia impossibilitata a uscire di casa in assoluto, se in passato usciva e lo facevano tutte e due con grande prudenza, con grande riservo, perché il grande merito di Russo secondo me è stato quello, per tutti questi anni, di essere non solo un marito, un compagno attento e amoroso, ma anche un abilissimo e serissimo custode, difensore della privacy e della sacrosanta vita personale, da proteggere rispetto ai media, soprattutto alla curiosità morbosa, che spesso diventa anche pesante, assolutamente morbosa, poco sopportabile.
Bene, grazie mille Fabrizio, grazie per il film, grazie Fabrizio Corallo,
grazie per l'attenzione,
per Vitti d'arte, Vitti d'amore, documentario su Monica Vitti.
Se posso aggiungere, perché forse ho dimenticato di dire all'inizio, dopo la presentazione qui alla Festa del Cinema di Roma, questo documentario andrà in onda su Rai 3 venerdì 5.
Io mi stavo dimenticando, bravo.
Venerdì 5 novembre andrà in onda su Rai 3 in prima serata, proprio in occasione dei 90 anni di Monica Vitti, che lei compierà invece il giorno 3 novembre.
Bene, allora venerdì 5 novembre, Rai 3, prima serata, Vitti d'arte, Vitti d'amore di Fabrizio Corallo. Grazie per essere
grazie
stato con noi.
Io
sono Angelo Acerbi per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.